Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori a tutti voi, un cordiale saluto di pace e bene. E con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Vi trasmettiamo la terza e ultima parte del nostro dialogo con la scrittrice, fotografa e regista Marilena Umuosa sulla sua opera, un romanzo dal titolo Negreta, pubblicato dall'edizione Red Star Press di Roma.
Minje moja bu corpo bati moja bu jus por medio ai moja ansia na bu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu vive misina notis di turbada misina notis ma medunyu misti ojau buna luta ma kujitu tenku luta sin vingança buna vensi
Rispetto al libro, che mi ricordava molto Sony Labutansi, che proprio raccontando in questo modo le domandano ma perché allora scrive i romanzi, dice sì, sembra strano, ma io scrivo e quindi io grido per forzare il mondo a venire il mondo. Quali sono questi due o tre grandi gridi più o meno che tu hai voluto lanciare alla società, alla tua generazione, a quella a venire, ma al mondo in generale?
Beh, sicuramente a partire dal titolo Negretta, io in realtà voglio dire, io non sono solo una negretta, come pensate voi, non sono solo un colore, oltre il colore c'è molto di più, c'è un cervello pulsante, c'è un cuore che batte, e ci sono c'è una cultura, c'è un'esperienza che è più grande e più forte di me perché nasce ancora prima di me, dai miei genitori che sono in questo paese e che qui mi hanno dato la vita e che sono degli esseri umani e che non dovete guardare solo come un nero o come un bianco, ma come delle risorse e dei punti di forza. Dietro al colore c'è un essere umano e il valore di un essere umano non dipende dal colore ma dalla forza delle sue idee e dalla sua empatia nei confronti delle altre persone, che è il motore di una società, secondo me. Questo è il mio grido.
ok, ma se dovesse guardare, per esempio, da quando è successo il problema di George Floyd, il fenomeno della la protesta è partito dagli USA ed è arrivato in quasi tutte le grandi, diciamo così, città dell'Europa. Però in Italia molto di meno. E come giustifichi questo? Sarà solo un problema degli italiani oppure anche perché la diaspora africana forse finora non è riuscita ad essere così incisiva in un dibattito culturale aperto con la società italiana?
Guarda, sicuramente quando mi dici George Floyd penso a quest'uomo martire immolato dalla polizia americana, quindi parliamo degli Stati Uniti, un contesto molto diverso da quello dell'Italia, in cui la polizia miete oltre 1000 vittime ogni anno, che ha per target 24% delle vittime sono afroamericane, che rappresentano solo il 13% della società. Quindi questo vuol dire che se io sono un afroamericano ho quasi tre volte più possibilità di essere ucciso di chiunque altro. Parliamo anche di un'America che ha alle spalle una profonda storia di schiavitù, anche quella una forma di genocidio, che ovviamente fa parte anche di quella società. Il colonialismo nel resto d'Europa, in altri paesi d'Europa, è stato sicuramente più forte rispetto all'Italia. Questo io lo dico non per giustificare l'Italia, ma un attimino per cercare di vedere quali sono i vari contesti. In Italia, secondo me, allora sicuramente con George Floyd è stato rispolverato il tema del razzismo che era stato messo da parte dopo poi la pandemia che ha colpito tutto il mondo. Per me, che vivo il razzismo ogni giorno, che cerco di combatterlo al mio modo con una penna e carta, diciamo un po' all'antica, è un tema che proprio in cui nuoto, in cui vivo, che costantemente mi mette in contatto con persone da tutte le parti d'Italia che nel loro piccolo oppure all'interno di gruppi più organizzati, organizzazioni, cercano veramente di contrastare il razzismo e manifestano e scrivono anche, scrivono dei singoli episodi anche di razzismo che avvengono giornalmente nel paese per far rendere conto alle persone che è un problema più attuale e bollente che mai. Io penso che il movimento Black Lives Matter e poi anche tutte queste iniziative riguardanti il razzismo, come recentemente abbiamo visto un meraviglioso festival Ottobre Italiano, dove ci siamo, Ottobre Africano, dove ci siamo incontrati, danno spazio e visibilità a questa tematica e secondo me è una tematica che continua ad esserci e che non tramonterà mai e che dà speranza a questo paese. Ed è triste sì che sia dovuto accadere a partire da un episodio così triste come appunto l'uccisione di George Floyd dalle forze della polizia o come più recentemente no, con Willy Duarte Montero che è stato ucciso brutalmente a settembre di quest'anno. Ma secondo me la tematica razzismo è in questo momento in auge, nel senso che se ne parla molto, sicuramente molto più rispetto al passato, almeno questo penso io in base alla mia esperienza personale. Magari si fosse parlato così tanto di razzismo quando ero una studentessa e nonostante gli episodi di razzismo ci fossero come in Italia, non se ne parlava comunque in maniera così vivace come in questo momento storico. Ecco.
Tutto il suo libro, secondo me, ha anche un ultimo grido che è quello di ripensare la questione cittadinanza. Se ho capito bene, ecco.
È vero.
Ecco, c'è gente che banalizza molto questo problema dell'identità, però se si legge il tuo libro, credo che è una cosa veramente, cioè dove dici quello che i padri dell'indipendenza dei paesi africani hanno fatto quando si trattava di lottare, hanno detto tutti in maniera corale, noi non lottiamo contro la cultura europea, contro gli europei, contro i bianchi, no. Il nostro è una lotta contro il sistema che si chiama schiavitù, che si chiama colonizzazioni, che si chiama apartheid e così via, no? Perché per noi l'africano non lo si è perché ci sei casualmente nato,
esatto,
ma perché lo ami e lo scegli come orizzonti di vita. Ecco, com'è possibile che paesi che allora hanno concesso indipendenza a questi qua oggi abbiano un problema così forte di assegnare l'identità a coloro che sono nati proprio qua?
È veramente una questione assolutamente assurda e secondo me, come dicevo prima, una forma di razzismo istituzionale. Io vorrei leggerti, riguardo proprio al mio punto di vista su questo, il capitolo dell'introduzione, eroi pronti a morire per il nostro paese. Quando i miei concittadini mi dicono, perché non te ne torni a casa tua? È evidente che non gli sia mai passato per la mente che mi trovi esattamente nell'unico paese che abbia mai conosciuto, l'Italia, il posto in cui sono nata e cresciuta, il posto da cui ho fatto ingresso in questo mondo e in cui intendo vivere ognuno dei miei giorni fino alla fine. Non c'è altro posto sulla terra in cui vorrei essere. L'Italia è casa mia. Quando testimonio le dure prove che i molti immigrati affrontano per raggiungere le nostre spiagge, sospesi tra la vita e la morte, credo fortemente che invece di ricevere una punizione dovrebbe essere garantita loro la cittadinanza. Non sono criminali, ma individui così attaccati al nostro paese d'aver rischiato la vita per la benché minima possibilità di viverci. La loro devozione è radicata così a fondo che non può competere con la casualità di un luogo di nascita, perché sono quegli stessi stranieri ad aver scelto questa nazione a ogni costo, a costo della loro stessa esistenza. C'è forse un test sulla cittadinanza migliore di questo?
Ecco, sentirtelo leggere mi viene la pelle d'oca, insomma, perché è uno dei passaggi che mi ha toccato veramente profondamente, per essendo uno che si interessa molto ai saggi, non alla saggistica, insomma. Però poi, quando ho finito di fatto a leggere anche la seconda volta il tuo testo, mi sono detto tutto il problema, il dramma, e a cercare di dire non banalizziamo il problema della cittadinanza. In questo senso, se tu dovessi in questo tempo così difficile della pandemia, prima di tutto sei in una zona che ha affrontato malissimo, ha avuto problemi enormi con la questione della pandemia all'inizio qui in Italia.
È vero.
Ecco, e oggi torna di nuovo lo specchio della paura. Come una persona che è stata lì, cosa ci puoi dire sulla pandemia vissuta ed osservata anche?
Allora, io adesso mi trovo in Veneto e quindi non sono più a Bergamo, ma la mia famiglia, tutti i miei amici d'infanzia, sono ancora lì, e quindi io Bergamo è praticamente, resta casa mia. Posso dire che, stando nel Veneto, durante il momento proprio di picco della pandemia, il Veneto non ha vissuto dei momenti molto belli, però ero in contatto telefonico con i miei familiari e i miei amici, e mi ricorderò sempre la prima telefonata che ho fatto a mia cugina. Mia cugina mi aveva parlato veramente in maniera ansiosa, e questo era ancora agli inizi della pandemia, quando però c'era il lockdown, sul vicino di casa morto del collega di lavoro. Lei è un insegnante che era morto, aveva lasciato a casa quindi le due figlie e la moglie, le campane costantemente suonate a morto, il via vai dell'ambulanza che era costante, le strade deserte, l'essere tutti terrorizzati, anche perché il suo marito, il suo lavoro, lui distribuisce sangue nei vari ospedali, e quindi era costantemente a contatto con la realtà del Covid-19. Quindi il terrore, e poi anche allo stesso tempo il dover cercare di organizzare il tempo in casa. Lei era insegnante, ma aveva anche due figlie, un figlio e una figlia, che dovevano seguire lezioni dal tablet in classe, ed era quindi un po' difficile, anche perché innanzitutto loro avevano comunque la fortuna che ogni bambino potesse disporre di un computer, ma c'è anche chi non aveva questa possibilità, di altre persone che conosco. Ed era già comunque difficile seguire le lezioni, dare lezioni a distanza in questo clima terrorizzante, con quest'ansia costante, con questo tempo che devi dedicare sia al lavoro, ma allo stesso tempo anche alla casa, ai figli, e in più convivere con la pandemia in corso, e cercare di sanificare tutto quanto e di uscire il meno possibile. Facevano la spesa una volta ogni 2 o 3 settimane, una persona bardatissima, per cercare insomma di non essere attaccati da questo virus. Do il suo esempio, ma ci sono anche esempi di altri miei amici. Una mia amica, il cui marito è insegnante, e anche l'insegnante ha avuto colleghi morti a Bergamo, quindi non parliamo di persone ottantenni, ma persone che hanno sui 30 e 40 anni e che quindi lasciano a casa, quindi alle spalle, famiglie con bambini, e nel frattempo il terrore che possa succedere anche a te. Persone che vivono anche in case strettissime, in piccole case con una stanza da letto o massimo due, ma due andava di lusso. Ci sono persone che conosco che comunque sono dovute veramente stare strette, non potevano mai uscire, e quindi hanno vissuto in questo modo. Io come ho reagito sentendo questa cosa già all'inizio del lockdown? Non sono uscita neanche quando avrei potuto farlo, e ho bardato in casa sia me che la mia bambina, e quindi mio marito usciva una volta ogni 2 settimane a fare la spesa e una volta a settimana per prendere le cose basilari, tipo pane, piuttosto cose fresche, uova, e ho preso subito seriamente quindi questa situazione, anche se nel frattempo vedevo che non tutti lo facevano, c'era chi lo faceva, altri no. Ecco come l'ho vissuto, nel terrore, devo essere sincera, e proprio perché avevo queste notizie che mi giungevano da Bergamo e che erano veramente serie, cioè reali morti, e ci sono comunque vicini della mia famiglia, vicini della mia famiglia che sono morti anche nel solo paese di mia mamma, e qui eravamo ancora nel lockdown, erano una trentina, cioè quindi una situazione pesante oggi, come dicevi tu, quando c'è la minaccia di questo spettro che si avvicina ancora, ho paura, ma nello stesso tempo penso e spero di essere un po' più preparata, ma non do nulla per scontato, però anche una cosa che voglio fare, cercando di essere preparata il più possibile, di continuare a vivere la mia vita, di continuare a fare quello che faccio, sempre nei rispetti della legge, nel limite possibile, e forse la vivrò questa seconda pandemia un po' con meno terrore, perché so più o meno di che cosa si tratta e spero che ci sia, vedo un po' di luce alla fine del tunnel, insomma.
Ecco, allora, da una scrittrice che poi ha lanciato già questo grido a noi, ma direi una scrittrice anche molto che noto, con una capacità socraticamente sempre molto pungente e anche audace, insomma, di una certa audacia, pensando al futuro e proprio da questa anche situazione di pandemia, pensando al futuro in generale, a tutta quella tua della generazione, che messaggio vorresti lanciare a loro, soprattutto anche coloro soprattutto che vorrebbero poter anche seguire questa tua impresa di cominciare a cambiare narrativa sul tema?
Guarda, io penso che quello che dico è amatevi e partite dalla vostra, tra virgolette, diversità come punto appunto di forza per guardare al futuro veramente con speranza, perché è proprio questa nostra, come dicevo prima, diversità, che è un valore aggiunto ed è una cosa preziosissima che dobbiamo coltivare e che dobbiamo anche trasmettere alle altre persone, al nostro paese. Perché finalmente guardi all'Italia di oggi per com'è, una popolazione comunque dove esiste il melting pot, che è una realtà, e che deve guardare a questo come a un dono straordinario. E volevo dire anche questo, che per me ci è voluto molto tempo appunto prima di abbracciare le mie radici, prima di non avere avuto vergogna di parlare di razzismo e di aver avuto il coraggio di parlare della mia esperienza familiare. Secondo me bisogna anche, una cosa che voglio dire è usare queste radici che ci portano al di fuori anche dell'Italia per costruire anche veramente questo futuro. Per esempio io da adulta ho iniziato ad avvicinarmi alle radici di mia mamma, alle radici africane, ed è per questo che viaggio per lavoro con musicisti di strada un po' da tutto il mondo, soprattutto dall'Africa. Siamo partiti nel 2009 registrando un album con un trio ruandese che si chiama The Good Ones. Sono una band che incorpora le 3 tribù che un tempo lottavano fra di loro, gli Hutu, i Tutsi e Kwa, e parlano soprattutto di amore. Lavoro con questi musicisti dai paesi meno rappresentati del mondo proprio per dare voce a delle parti e delle zone del mondo che musicalmente non ne hanno, anche perché il razzismo è presente anche nel mondo della musica. Noi alla radio ascoltiamo principalmente musica occidentale, o più del 90%. Quando mai abbiamo la possibilità di ascoltare un pezzo in Kinyarwanda, la lingua del paese di mia madre, o per esempio in Gita, che è uno dei dialetti della Tanzania, che con il colonialismo sono stati cancellati. Parlo della Tanzania perché lì abbiamo fatto anche Abbiamo lavorato, ho lavoro da quasi 12 anni con mio marito ad album di artisti di strada ai paesi meno rappresentati, e per noi sono anche un modo per dare voce a delle problematiche. In Tanzania, per esempio, abbiamo lavorato con la comunità albina dell'isola di Ukerewe, che storicamente è un'isola in cui venivano relegate le persone affette da albinismo. Per noi è stato anche un modo non solo per permettere a un dialetto ormai non più utilizzato di riemergere, ma anche di parlare delle problematiche di queste persone che vengono uccise perché si ritiene che le loro membra possano guarire dall'AIDS. Sono dei lavori che ci hanno dato fortuna, diciamo, a livello di riconoscimenti internazionali, perché nel 2012, per esempio, un album che abbiamo registrato con Tina Riwen, che è una band Tuareg dal Mali, è valsa a mio marito, perché mio marito è il produttore, io sono la fotografa e la regista del progetto, ha vinto un Grammy, e nel 2016 insieme, quella volta ero produttore esecutivo in quel progetto, siamo andati ancora ai Grammys perché c'è stata una nomination per l'album Zomba Prison Project che abbiamo registrato all'interno di una prigione di massima sicurezza in Malawi, una prigione concepita per 340 persone ma che ospita oltre 2000 persone, dove la povertà, la fame, gli abusi sono all'ordine del giorno e dove le persone finiscono in prigione per motivi come per aver denunciato il proprio stupro oppure per stregoneria. E quindi io ho cercato di avvicinarmi alle mie radici, ho fatto la pace con le radici africane che mia mamma mi ha trasmesso e le ho aggiunte al mio bagaglio italiano, culturale italiano, e ne ho fatto un lavoro. Anche in Italia abbiamo fatto comunque dei bei lavori, però il nostro, diciamo, noi ci concentriamo soprattutto su chi non ha voce. Quali sono i lavori che ti danno più soddisfazione?
Ok, Marilena, guarda, grazie di cuore da parte nostra, ci hai aperto degli orizzonti incredibili e speriamo ancora di averti un'altra volta come nostro ospite.